Allora buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Come ogni lunedì sera, questa è Entropia Massima. Ciclo tecnologico questa sera. Estrattivismo dei dati, vogliamo salutare chi ci ascolta privato e privata della propria libertà personale. E mentre andiamo a sfumare la sigla, iniziamo, diamo inizio a questa nuova puntata che, indovinate un po', tratterà ancora una volta di intelligenza artificiale, ma oggi c'è una notizia particolare. Hanno finalmente approvato, due giorni fa, il Parlamento Europeo ha approvato il testo definitivo dell'AI Act. E noi l'abbiamo seguito nella sua gestazione nei mesi precedenti, anticipando un po' quelle che poi sarebbero state, diciamo, seguendo un po' la bozza che era stata diffusa. Però diciamo che questa approvazione è senz'altro un momento storico, perché appunto è la prima normativa uniforme sulle tecnologie di intelligenza artificiale e quindi insomma è un momento davvero storico. Il regolamento diventerà effettivo 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ma in realtà non è questo il tempo più critico di entrata in vigore, perché la maggior parte delle disposizioni saranno applicate dopo 24 mesi. E questo l'avevamo già segnalato, rappresenta chiaramente un problema, senz'altro un problema, perché se da un lato è corretto dare un tempo congruo per poter recepire la direttiva e le nuove normative, dall'altro però sappiamo che per la velocità con cui si muovono questi sistemi tecnologici, 24 mesi potrebbe voler dire davvero doverla rifare da capo o quasi. E in realtà le regole sui sistemi AI vietati saranno attive già dopo 6 mesi, e quella sull'intelligenza artificiale generale dopo 12, e sono quelli ad alto rischio, sistemi AI ad alto rischio, che verranno, diciamo, verranno trattati dopo 36 mesi, con una tolleranza di 48 mesi per quelli già in uso da autorità pubbliche. Queste un po' le varie tempistiche, però ecco, ci sembrava importante dare conto di questa importante notizia, che si applica ai fornitori di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione Europea e anche a quelli esterni, se i loro sistemi sono usati in Europa, e coprendo sia il pubblico che il privato, quindi sia gli enti pubblici che le aziende. Sono esclusi dall'AI Act i sistemi AI usati per scopi militari, di difesa, di sicurezza nazionale, per ricerca scientifica o da persone per uso non professionale. Tra i sistemi vietati ci sono quelli che manipolano comportamenti attraverso tecniche subliminali, quelli che sfruttano la vulnerabilità di certi degli individui, delle persone, i sistemi di social scoring cosiddetti, quelli che danno un voto al tuo comportamento sociale, la polizia predittiva, quindi no, la capacità di predire il crimine, le fa ridere, ma in realtà è proprio così che sta avvenendo in altre parti del mondo, e per fortuna in Unione Europea sarà vietato. L'analisi delle emozioni nel contesto lavorativo e scolastico, anche questo è proibito, con alcune eccezioni naturalmente per la salute e per la sicurezza, e proprio su queste eccezioni sulla sicurezza, insomma, c'è stato un po' di di dibattito e di lungaggini, perché naturalmente si tirava un po' da tutte e due le parti. Da un lato la polizia voleva avere più eccezioni, dall'altro invece l'interesse del cittadino voleva essere tutelato. E quindi anche tutta la questione delle identificazioni biometriche sono state naturalmente molto dibattute. Ecco, questo era, diciamo, intanto una notizia, insomma, che insomma era importante dare, proprio perché l'avevamo seguita nei giorni passati. Però in realtà, mentre tutto questo avviene, il mondo, diciamo, delle imprese che promuovono servizi, offrono servizi sull'intelligenza artificiale, si è mosso, e come. E in particolare, diciamo, è stato dato l'annuncio di un nuovo sistema molto interessante per la generazione di video, che si chiama Sora. E su questo direi che l'altra voce che è oggi qui con noi in Via dei Volsci ci potrà raccontare qualcosa. Ciao Stefano, benvenuto.
Buonasera a tutti e a tutte. Eh sì, Davide, allora è la risposta, no? Se da un lato qui in Europa ci si così ingegna per trovare delle regole, dall'altra parte dell'oceano si crea innovazione. Allora, questo peraltro è anche uno dei temi che oggi di cui oggi si sente parlare, no? Si tende a dire che negli Stati Uniti si innova, in Asia si replica innovazione e in Europa, diciamo, si regolamenta. A me peraltro non diciamo, e questo viene detto negli Stati Uniti un po' come una forma di dileggio, no? Nei confronti soprattutto degli europei, che non sono in grado di fare niente se non di mettere regole. Però mettere regole, adesso vedremo nello sviluppo della puntata di oggi, ha un senso e come. Non lo ha per chi come le grandi aziende e le grandi compagnie big tech del capitalismo digitale statunitense essenzialmente, ecco, ha invece tutto l'interesse ad avere mano sciolta, briglia sciolta, per continuare nel percorso di acquisizione di potere, sia economico che di conseguenza anche politico, di cui ci piace sempre parlare, no? da questi microfoni. Allora sì, Sora è un sistema che in qualche modo decreta un'ulteriore accelerazione, no? nello sviluppo e nel rilascio di sistemi di intelligenza artificiale, come ormai vengono chiamati. Anzitutto chi l'ha sviluppato? L'ha sviluppato e l'ha rilasciato OpenAI, che è la compagnia con sede a San Francisco, che è la compagnia che ha dato origine a ChatGPT prima e ai modelli successivi, diciamo di generazione testuale, come GPT-4, ed è stata poi una delle prime a rilasciare anche modelli di generazione di immagini, quindi i modelli, la famiglia dei modelli DALI, come si chiamano, come sono stati chiamati, sono nati anch'essi in OpenAI. E allora Sora, diciamo che non è al momento ancora, per quello che mi risulta, diciamo, disponibile in maniera aperta al pubblico in generale, ma di cui è stata data ampia visibilità con un rapporto tecnico che io ho letto sul sito di OpenAI. Ciascuno di voi può farlo.
Dovrebbe essere comunque imminente il suo rilascio.
Sì, dovrebbe essere, esatto, dovrebbe essere imminente, e rappresenta, come dicevo, proprio un ulteriore passaggio, no? Allora, adesso la generazione di ultra realistici video, quindi immagini in sequenza, di, come dire, di effetto già a prima vista direi quasi cinematografico, beh, appunto, non è nient'altro che quell'ulteriore passo in avanti della statistica computazionale su larga scala, che insieme a un apprendimento rinforzato da riscontro umano costituisce la base di questi modelli.
Ecco, ma concretamente quindi come funzionerà il sistema? Sarà qualcosa tipo da lì, quindi si dovrà descrivere,
diciamo... Esatto, l'idea di fondo è quello che da un punto di vista ingegneristico è ragguardevole, no? Che OpenAI sta facendo, ma insomma, diciamo, tutti gli attori che operano in questo ambito stanno costruendo mattoncino per mattoncino un processo, diciamo, generativo attraverso intelligenza artificiale. Allora qui l'idea è quella di scrivere dei prompt, quindi delle descrizioni testuali assolutamente libere, quindi creative al massimo, chiunque potrà farlo, e sulla base di quella descrizione,
per esempio, non so, generami un video di un ciclista che si muove con la sua bicicletta chiudibile sulla Luna, mettiamo.
Esatto, magari sulla Luna oppure sulla Terra al tramonto, su una strada bagnata, okay. Che porta in un castello fatato. Ok. E questa cosa, diciamo, verrà resa, ma di nuovo le parole che io posso usare adesso per descriverla, questa tecnologia, sono inutili nel momento stesso in cui diciamo si dà un'occhiata appunto al sito di OpenAI. Basta ricercare sul vostro, su qualunque motore, diciamo, di ricerca preferito, inserire OpenAI Sora e sarete, diciamo, linkati alla pagina e alle pagine su cui vari esempi di questi video davvero ragguardevoli sono mostrati. Ok, allora, diciamo, qual è il punto, no? Allora, l'idea quindi qual era? Allora, l'Europa regolamenta, gli Stati Uniti e Silicon Valley, no, risponde con un'ulteriore accelerazione, no? Dell'innovazione e delle tecnologie di intelligenza artificiale, no? Che hanno, e ne abbiamo già parlato, diciamo, da questi microfoni più volte, no? Un impatto che oggi è difficile, diciamo, riuscire, o meglio, che si percepisce bene, ma che la cui portata è difficile definire in senso con diciamo, in maniera particolarmente precisa. Per inciso, una cosa che mi viene in mente è: con questo sistema provate a immaginare diciamo quale potrà essere il futuro di quella foltissima schiera di nomi che quando vi recate al cinema vedete dopo i titoli di coda, no? Quindi ci stanno ovviamente gli attori,
centinaia di,
no,
di,
ci sono
di
poi
persone,
centinaia di nomi legati alla creazione di effetti più o meno speciali, no? Di impieghi di tecnologie di informazione molto sofisticate, dalla computer graphics a qualunque cosa vi possa, diciamo, oggi venire in mente. Ecco, l'idea che una persona qualunque con un po' di creatività possa, per esempio, decidere di scrivere una trama con l'ausilio di GPT-4 e, una volta ottenuta questa trama, chiedere al Sora del caso di realizzare un film su quella trama. Ok, abilita, se vogliamo, degli scenari, film che sono poi realizzati con una qualità cinematografica molto elevata. Ok, già adesso è così. Sappiamo bene che i fattori abilitanti crescono esponenzialmente, quindi fra 2 anni, fra 3 anni, no? Quale sarà la qualità di quella produzione video, di quella produzione video e della produzione testuale che servirà per creare quella produzione video? Ecco, tutto questo sarà a disposizione di ciascun individuo. Quindi
è un po' come è successo anche per la parte, diciamo, testuale di ChatGPT.
Sì, esatto,
no? Che al suo tempo aveva qualche smagliatura, ma poi nel tempo,
esatto,
è diventata sempre più precisa nelle risposte e negli output forniti.
È già. E questo accadeva perché, e questo è accaduto perché ci pensavo oggi, no? Noi abbiamo cominciato a parlare di queste cose, abbiamo iniziato a raccontare un po' le nostre impressioni e a fare considerazioni ormai da circa un anno, quando in effetti questi modelli, i modelli testuali, no? Si sono affacciati alla ribalta della cronaca e sono diventati, diciamo, di pubblico dominio e utilizzati, diciamo, dal vasto pubblico. Ebbene, noi l'altro anno avevamo messo in evidenza principalmente la natura statistica della generazione testuale, no? Avevamo diciamo focalizzato la nostra attenzione principalmente su questo, no? Per anche per, se vogliamo, ricontestualizzare un po', no, le preoccupazioni, no, che erano emerse in prima battuta all'inizio del 2023 con i primi rilasci, con il rilascio di ChatGPT. E però in quest'anno, e questo è già una dimostrazione di quanto conta, diciamo, sugli effetti determinati, il fatto di avere dei fenomeni esponenziali. Allora, già oggi la potenza di calcolo che viene utilizzata per la messa a punto di questi modelli è più che raddoppiata, cioè in un anno è diventata circa 2,5 volte. Il fattore, diciamo, di raddoppio della potenza computazionale utilizzata per i modelli più importanti e più potenti cresce, raddoppia ogni 9 mesi in realtà, okay. Ma a questo però che cos'è che si è affiancato? Ne abbiamo parlato anche rispetto alle ripercussioni sul mondo del lavoro, per esempio col professor Casilli qualche puntata fa, no? Il coinvolgimento umano. Allora, noi abbiamo modelli statistici molto potenti, preaddestrati su tantissimi dati, con tantissima potenza computazionale che cresce con questo andamento esponenziale, quindi sia dati che potenza esponenziale crescono andamento esponenziale. Però in affiancamento a questo è sempre più rodato il processo di inserire uomini per controllare ed affinare le performance di questi modelli. E la presenza di quello che si chiama apprendimento rinforzato dei modelli, rinforzato da cosa? Da feedback umano, da riscontro umano, è un elemento fondamentale, un elemento cruciale che spiega la qualità incredibile, per esempio, che ormai hanno raggiunto i generatori testuali più avanzati e anche quelli che sono, diciamo, che stanno inseguendo, no? Nel momento stesso in cui io sono in grado di affinare le performance di un modello che statisticamente mi risponde con delle risposte che però hanno un valore umano, che sono allineate ai valori dell'uomo, allora lì c'è un salto di qualità importante. Quindi Sora in questo, se vogliamo, rappresenta un'ulteriore accelerazione che concretizza quello di cui stiamo parlando. Volete dire qualcosa?
Sì, a proposito del lavoro, no? Che insomma lo abbiamo citato, no? I titoli di coda, uh-huh. Centinaia di persone che potrebbero diventare decine.
Peraltro è uno degli esempi, no? Ti volevo comunicare, oggi sentivo qualche giorno fa, sono realizzabili e sono già realizzate delle radio, visto che noi siamo in radio, in cui fondamentalmente tutto il palinsesto, ma anche, diciamo, per quelle trasmissioni come potrebbe essere questa. Cioè una trasmissione in cui sono due persone che dialogano di argomenti e magari qualcuno chiama e si apre un dibattito, sono a tutti gli effetti gestite completamente da algoritmi. Per cui le radio, no, oggi sono realizzabili, e tutto il palinsesto, da agenti artificiali. Quindi, per dire, no, per aggiungere, no, una questione, perché all'inizio ovviamente con la comparsa dei modelli testuali, no, le professioni, per esempio, restando nel mondo dei media, c'è un tema per i giornalisti, quindi per chi scrive pezzi, no? Adesso c'è anche un tema per chi parla, no? Perché poi allo stesso tempo gli algoritmi che rispondono nelle radio completamente artificiali di cui stiamo parlando potrebbero avere la voce di chiunque, e magari un domani potrebbero
tipo Baudo.
Sì, ma chiunque, oppure ognuno potrebbe magari configurare, non so, la voce che vuole ascoltare, certo. Con contenuti che sono erogati appunto agli algoritmi. E poi la questione appunto del video adesso apre ancora di più a un altro mondo. Quindi scusa, stavi dicendo, perché poi volevo chiudere un aspetto, volevo dare poi, diciamo, in qualche modo l'avvio a quella che sarà le considerazioni da fare poi successivamente.
Era una semplice osservazione sulla qualità del lavoro che ci aspetta, perché come stavi dicendo il lavoro non scomparirà, si trasformerà, ma si trasformerà in un lavoro più ripetitivo, meno qualificato, di minore qualità. Diciamo un esempio che mi veniva fatto e che mi è rimasto particolarmente impresso: il ristorante. Nel ristorante non saranno automatizzati i ruoli della cucina o i ruoli della sala dove i camerieri portano da mangiare. Nel ristorante sarà automatizzato il ruolo di chi lo gestisce, e quindi ci sarà uno scendere verso il lavoro di più basso, quindi labor, lavoro sì, più manuale, e quindi tutti quei lavori che oggettivamente non possono essere fatti dalle macchine saranno destinati a tutti quelli che il lavoro lo perderanno perché le macchine li sostituiranno.
Quindi... Per il momento è come dici tu, ma qual è l'elemento di preoccupazione che a questo punto, a un anno di distanza dal me stesso che parlò allora, quindi invece mi sento di, una preoccupazione che mi sento di condividere, no? Il fatto che questa presenza di ruoli umani asserviti all'affinamento dei modelli, e sono ruoli asserviti che trasferiscono modi di fare umani al modello, modi di ragionare al modello, modi di valutare contenuti, no? Umani che sono appunto passati al modello. Ecco, questo renderà i modelli da un lato sempre più intelligenti, a questo punto forse sì, in maniera simile a noi, e il passaggio per esempio anche a lavori più manuali gestiti da intelligenze che si avvicinino alla nostra, allora a questo punto non diventa più così utopico e così lontano provare a immaginarlo, no? Allora, questo aspetto qui, che cosa apre come scenario di riflessione per noi oggi, lo volevamo condividere con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e però anche in prospettiva. Che cos'è? Allora, noi benissimo, abbiamo visto che l'Europa si adopera per produrre delle regolamentazioni, ma le regolamentazioni di cui parlavi tu prima, Davide, sono delle regolamentazioni che, come richiamavi, vanno a incidere sugli effetti dei modelli. Okay? Non utilizzare il modello per questa cosa, non impiegare il modello per forme di polizia predittiva, per riconoscimenti facciali automatici in contesti. Okay. Che succede però a quello che abilita tutto questo, cioè il processo di creazione dei modelli generativi attuali, no? Un processo che, come abbiamo detto, è così veloce, no? Perché c'è una crescita esponenziale che richiamavamo, no? Una crescita esponenziale della potenza computazionale e dei dati, e c'è un coinvolgimento umano che questi fattori insieme determinano una sempre maggiore intelligenza di questi modelli e una sempre maggiore, no? Capacità di impiego di questi modelli in contesti i più vari. Allora, ragionare secondo noi, ci riflettevamo insieme in questi giorni su il contenimento e un regolamento progressivo del processo di creazione di questi strumenti è probabilmente auspicabile, e tra poco vi racconteremo perché non sarebbe la prima volta che questo accade.
Bene, allora prendiamoci una pausa musicale e torniamo subito dopo per questo discorso. Ascoltiamo Enough is Never Enough dei The Clockworks.
Explains it all in words he notes. These fingers were made for pointing. machine. Passing by the suit and tie won't cost a night. Too fixated on a screen. And blessed are the meek. I've heard them say, but honestly, there's no romance in poverty when dinner is a novelty. Now these fingers were made for pointing. These fingers were made for pointing. These fingers were made for pointing. These fingers were made to point. And enough is never enough.
Va bene, allora eccoci di nuovo in voce. E ci siamo un po' lasciati sul tema della normazione, no? E del fatto che appunto la tecnologia avanza a un ritmo vertiginoso e i quadri normativi sono comunque lenti, sono comunque
attraversano... Certo, non seguono il passo, non potrebbero mai.
Non solo perché i processi deliberativi e burocratici sono intrinsecamente lenti, ma proprio perché questo tipo di tecnologie sta andando con delle evoluzioni senza precedenti, diciamo, no? In qualche modo, o comunque diciamo che evoluzioni importanti. Però, e questa è la cosa davvero peculiare, è che c'è addirittura chi si lamenta persino di questi diciamo quadri normativi così scarsamente efficaci, diciamo noi, no?
Sì, allora riordiniamo un attimo la questione, no? Che cosa abbiamo detto nella prima parte, no? Nella prima parte abbiamo detto la notizia del giorno è l'approvazione e l'entrata in vigore di queste normative. Quindi l'Europa ha creato delle norme per contenere gli effetti di questi modelli di intelligenza artificiale. Il capitalismo digitale Big Tech risponde con un'accelerazione, come sempre, no? Quindi con ulteriore innovazione. Allora, il tema che noi abbiamo, con cui abbiamo chiuso la prima parte, è quello di dire: ok, ma forse non basta controllare soltanto gli effetti, no? Bisognerebbe cercare di ragionare, adesso lo faremo, anche sul valore di un contenimento e di una normazione del processo di creazione di questi modelli. Nella realtà, molti soggetti, soprattutto quelli che sono più legati al mondo di chi produce, quindi al mondo dei capitalisti che queste cose le producono per loro tornaconto personale diretto, no? Di grande profitto e di grande potere, alzano la paletta, no? Quindi, che so, ci diamone uno per tutti, no? Sul Corriere della Sera, no? Il quotidiano più mainstream che esista in Italia, Federico Rampini si lamentava e così bacchettava un po', no, l'AI Act di cui parlavi tu, perché diceva però attenzione, perché questa cosa potrebbe, no, solito discorso, come dire, mettere dei freni ad un capitalismo e a un sistema economico di cui lui è portavoce massimo, no? Quindi si lamentava di questa roba. Allora, in realtà, qual è un elemento invece che ci sentiamo, diciamo, di contestare? Cioè, la domanda da cui partiamo è che vogliamo condividere con gli ascoltatori e le ascoltatrici: ma è davvero un ostacolo alla innovazione ragionare su una razionale perimetrazione dei processi di creazione di tecnologie? Allora, in questo caso, nel caso dell'intelligenza artificiale, non sarebbe, diciamo, una novità, no? Intervenire in questo modo, in questa occasione, non sarebbe una novità, no? Nel passato, in un recente passato, che le persone, diciamo, della nostra generazione diciamo conoscono bene, ci sono state delle importantissime evoluzioni tecnologiche che, come nel caso dell'intelligenza artificiale, hanno subito, no, legittimamente, in quanto no, gli stati e le comunità internazionali sono espressioni dei popoli, hanno subito una naturale perimetrazione. Vediamo un po' quali possono essere. Parliamo un po' di questo.
Quello che viene subito in mente è chiaramente il nucleare.
Esatto. Il primo passaggio, diciamo, che possiamo fare è quello proprio del nucleare. Quindi, in particolar modo sul nucleare, pensiamo alla peggiore deriva, diciamo, della scienza e delle tecnologie legate al nucleare. Quindi fisica e ingegneria nucleari. Okay.
Poi con due esempi molto importanti, molto gravi: 1986 Chernobyl, 2011 Fukushima, che hanno mostrato effettivamente che non si tratta solo di rischio, ma di qualcosa di estremamente concreto.
Esatto, esatto. Quindi tu, di nuovo, qui ti risposti, diciamo, sull'aspetto a più ampio spettro, no? Quindi anche su quelle che sono chiaramente i rischi e degli effetti anche in ambito civile, no? Io ragionavo principalmente sull'aspetto, diciamo, su un aspetto che era quello militare. Perché era quello militare, Davide? Perché la creazione, purtroppo, anche questo l'abbiamo trattato ed è assolutamente attuale, no? Oggi non ne parliamo, ma insomma, quanto conta la guerra come driver, no? come stimolo all'innovazione tecnologica, no? Quindi nell'ambito specifico, ecco, anche questo estrema attualità, il film Oppenheimer, no? Che ha avuto così tanti riscontri, no? Ovunque, e che è un po', no? ha di nuovo riaperto una visione per tutti, no? Sul tema della bomba atomica, quindi di quella che era l'asservimento di tecnologie sofisticatissime a che cosa? A scopi militari. Allora, tutto questo, no, 70 anni fa ha avviato un processo che è partito, per esempio, con il manifesto famosissimo nel 1955, un manifesto che venne in qualche modo emanato a Londra il 9 luglio del 55, il manifesto passato alla storia come il manifesto Russell Einstein, peraltro ho scoperto, riguardando un po', questo non lo sapevo, lo firmò, lo siglò questo manifesto pochi giorni prima di morire, veramente pochissimi giorni prima di morire. Che cosa chiedevano in questo manifesto? Ecco, era il primo manifesto in cui scienziati eminenti si interrogavano sull'opportunità di proseguire come se nulla fosse, alla luce dei risultati, alla luce degli effetti che si erano osservati, proseguire nelle ricerche in fisica nucleare e nelle ingegnerizzazioni successive, in particolar modo di armamenti, no? Armamenti che diventano poi, naturalmente, ci si rese conto in maniera immediata dopo Hiroshima e Nagasaki, no? Erano armamenti di distruzione di massa. Allora, contenere questo, cominciare a ragionare, e questa cosa, questo manifesto ha avviato un processo che poi negli anni successivi, negli anni 60, ha portato alla realizzazione di trattati, ok? Trattati per impedire, per proibire la proliferazione nucleare. Okay. Ha portato alla creazione, alla fine degli anni 50, nel 57, di un'agenzia nazionale, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che aveva un ruolo a livello internazionale, a livello globale, di monitorare questo. Okay. E così si è arrivati anche a trattati, che sono trattati anche recenti, nei quali si è arrivati a proibire alcune derive. Allora, questo, quindi, come dire, è sicuramente un percorso che, in ambiti che si giudicano alla luce di evidenze che si acquisiscono pericolose per la razza umana, per il pianeta, questo è un percorso assolutamente naturale. Per cui, di nuovo, ragionare e adottare questo approccio anche in un ambito così critico come si sta rivelando quello dell'intelligenza artificiale non sarebbe comunque una novità. Altro esempio, anche questo forse più recente, no? Dalla, più o meno, anche qui riguardando un po' di storia, più o meno dalla metà, diciamo, dalla seconda metà del secolo scorso, l'idea di arrivare alla clonazione di esseri umani è diventata un'idea assolutamente praticabile, no? Perché ricerche di laboratorio prima e progressivamente sempre più avanzate hanno mostrato che si poteva, no? Con approfondimenti in un ambito che non è il mio, non è il nostro, no? In ambito medico, qui un biologo, un genetista o un medico potrebbe dirci di più, no? Però anche qui tecnologie avanzatissime, quindi sviluppi tecnologici da un punto di vista scientifico e poi anche, no, di tecnologia che si sviluppa su questo, quindi scienza di punta, innovazione di punta, però dopo la realizzazione nel 96 della parola Dolly, esatto, qualche domanda ce la si è fatta, no? E si è arrivati, diciamo, progressivamente a regolamentare in qualche maniera, ad emanare delle leggi, no? E diciamo, questa cosa l'ho presa da Wikipedia, quindi diciamo prendetela con il, no, c'è una fonte citata, però insomma non è il mio settore, ma fa gioco al nostro discorso, quindi il fatto è reale, no? Sulla base anche della fonte citata. Nel 2015 70 paesi nel mondo avevano completamente come dire, proibito il processo, qualsiasi tipo di tecnologia che arrivasse alla clonazione umana. Su scala molto più ampia vi sono delle variazioni di approcci, perché il tema della clonazione umana si lega a diverse dimensioni, no? Una è quella dell'uso di cellule staminali, che in medicina sappiamo possono avere, e si è poi acclarato nel tempo, possono avere dei benefici importanti per la salute, per combattere, diciamo, delle patologie importanti dell'essere umano. Così come l'impiego di tecnologie di clonazione per scopi immediatamente terapeutici, quindi legati a questo. Però, ad esempio, sugli scopi, diciamo, riproduttivi, la clonazione è bandita in molti paesi. Okay? Quindi anche qui, no, che cosa si è verificato? Si è verificato un intervento ragionato che ha inizialmente animato un dibattito pubblico ad ampio spettro sulla natura fondante del processo dietro queste tecnologie. Ok? Questo ha arrestato in maniera totale lo sviluppo di queste tecnologie e gli approfondimenti? No, nel 2018 sono stati clonati i primi primati. Però che cosa è successo? Che il ruolo che nella società, dalla pecora Dolly ad oggi, ha avuto la clonazione umana è stato molto più, come dire, sfumato, e ha dato quindi vita ad un percorso nelle sedi opportune, quindi in ambito scientifico, in ambito tecnologico, nelle comunità e negli ambiti, nei settori che si occupano di questi, che però fosse molto chiaro, cioè in cui i paletti fossero molto chiari. Ok? L'altro aspetto, l'altro ambito che, diciamo, con cui abbiamo avuto a che fare anche in tempi recenti, e quindi anche qui grande attualità, no? C'è stata la pandemia, ci sono stati i vaccini, e vi ricordate, no, il processo continuo di ma che ha detto la Food and Drug Administration in America, oppure l'omologa europea, l'EMA, rispetto al vaccino X della società X? Lì c'era tutto un tema sul fatto ma c'è un processo in atto, ci sono delle organizzazioni, delle organizzazioni preposte al controllo. Quindi anche lì, no, vedevamo insieme quello che ha riguardato per esempio altri ambiti, proprio diciamo altre situazioni in ambito farmacologico, in ambito chimico, no, Davide?
In ambito farmacologico il talidomide spero la pronuncia sia corretta.
Ah, ma quindi vai dritto sui singoli esempi, esatto.
Sì, introdotto negli anni 50 come sedativo e antiemetico per le donne incinte. La talidomide, si dice in realtà femminile, ha causato migliaia di nascite con malformazioni a causa della teratogenicità non riconosciuta. Ecco, adesso andiamo un pochino nel tecnico, però diciamo che questo caso ha portato a un grosso inasprimento delle regolamentazioni sulla sperimentazione farmaceutica e sull'approvazione dei farmaci, e quindi chiaramente si lavora in primo luogo per la sicurezza dei pazienti. Oppure gli oppioidi, anche l'altro esempio che abbiamo voluto portare. L'epidemia degli oppioidi, particolarmente grave poi negli Stati Uniti, ha sollevato molte questioni sulla prescrizione eccessiva di questi farmaci antidolorifici o sul ruolo delle aziende farmaceutiche nella promozione a dell'uso di sostanze potenzialmente che potessero, insomma, potenzialmente creare dipendenza. Quindi è chiaro che anche sull'aspetto farmaceutico è abbastanza evidente, no? Certo. Che ci debbano essere dei momenti di moratoria.
Beh, pensa anche al DDT, no? Cioè ai pesticidi, DDT, certo. Ma anche per esempio alle questioni che riguardano in tempi più moderni, scusate, ho interrotto, la questione degli organismi geneticamente modificati. Per esempio lì c'è un tema molto aperto e ci sono norme diversamente stringenti e vincolanti, per esempio ancora una volta tra Europa e Stati Uniti. Per dire, no? Qui c'è un ban abbastanza, cioè una proibizione abbastanza chiara. Negli Stati Uniti questo non accade, cioè il mais geneticamente modificato, la soia geneticamente modificata viene comunque tranquillamente commercializzata. Però il tema di fondo è proprio questo, cioè gli organismi di controllo e le norme che vanno a toccare il processo, ok? Il processo che è dietro la messa a punto di innovative tecnologie figlie di ricerche scientifiche avanzatissime, non sarebbe una novità, no? Quindi non è una novità per la razza umana su questo pianeta. Per cui l'idea che si possa, e forse a detta di alcuni, noi diciamo in questo caso facciamo i comunicatori, okay, non prendiamo una posizione, no? Ma magari nella parte conclusiva della trasmissione relazioneremo su alcune idee che in linea con questi interventi realizzati in un tempo recente o comunque diciamo con una finestra che va indietro di un secolo, no? Noi abbiamo citato qualcosa che va indietro di un secolo, quindi sono state già in qualche modo, quindi iniziative che sono già state condotte in altri ambiti, potrebbe valere la pena considerarle anche per il processo che è dietro alla base della creazione di modelli generativi di intelligenza artificiale attuale. E ne parliamo magari dopo.
Perfetto, okay. Allora un'altra pausa musicale. Ascoltiamo Pindar, Frozen Roses.
Roses. allora rieccoci in voce per la terza parte della nostra trasmissione odierna di Entropia Massima. Abbiamo visto insomma che nel vari ambiti sono state introdotte nel tempo delle normazioni, delle regolamentazioni, una cautela, diciamo così, no? Alcune cautele.
Sì.
Nel campo dell'intelligenza artificiale, che cosa si potrebbe fare, no? Quale potrebbe essere, se già ci sono diciamo proposte in tal senso?
Sì, esatto, io integro quello che tu hai detto, cioè noi abbiamo visto appunto che ci sono stati degli approcci di regolamentazione di importanti industrie estremamente innovative, no? In campi diversi, no? Quelli che citavamo in precedenza. Allora l'idea sarebbe quella, quindi il tema era proprio quello del processo, quindi il processo creativo, e in questo caso l'oggetto della creazione sono i modelli di intelligenza artificiale con cui abbiamo a che vedere. Allora ci piaceva condividere con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici una proposta che abbiamo scoperto esistere. Questa proposta è stata avanzata da due ricercatori, uno è un italiano, si chiama Andrea Miotti, un altro si chiama Akash Vasil, sono legati a Conjecture, e un altro è un ricercatore indipendente, ma insomma se cercate sulla rete potete trovare il paper che loro hanno scritto, ed è un lavoro, diciamo, che propone, in stato ancora diciamo di bozza, la realizzazione di, quindi presenta fondamentalmente un trattato internazionale, l'idea di un trattato internazionale che è sulla scia di quelli di cui parlavamo prima, no? In particolare a proposito per esempio del nucleare, implementi un quello che in inglese viene chiamato Global Compute Cap, cioè sarebbe una sorta di contenimento globale, a livello globale, della potenza computazionale utilizzata per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Allora l'idea ci è sembrata interessante perché come molte idee, diciamo, che poi alla fine magari finiscono per attecchire, no? Parte da una considerazione molto semplice. Se uno dei fattori abilitanti, il più importante, io direi, che è la potenza computazionale, no? Quindi se noi abbiamo le intelligenze artificiali che abbiamo e che seguono quei trend, quegli andamenti di crescita così rapidi, così veloci, no? Ecco, questo avviene perché abbiamo tantissima potenza computazionale,
cioè, a disposizione. Quindi tanti processori che svolgono calcoli.
Esatto, giusto? Immaginiamoli come appunto tantissimi calcolatori, tantissimi appunto processori che sono, diciamo, il cervello e il cavallo da tiro all'interno dei calcolatori, che fanno tantissimi calcoli su tantissimi dati. E noi sappiamo che i modelli di oggi, i modelli di intelligenza artificiale generativa, quella che abbiamo oggi, sono tanto più sofisticati quanto più sono addestrati su tantissimi dati, ma per addestrarli su tantissimi dati serve tantissimo calcolo, e poi c'è l'intervento umano di cui parlavamo prima, di affinamento e di correzione, di guardrailing, no? In qualche maniera di guida. Bene, ad oggi il potere computazionale destinato a questo tipo di prodotto, no, gli agenti artificiali con cui abbiamo a che fare, di cui abbiamo parlato e di cui parliamo sempre, è assolutamente incontrollato. Il che si traduce nel fatto che pochissimi soggetti, questo l'abbiamo già detto tante volte, no, sono gli unici in grado di poter addestrare questi modelli. Quindi non a caso ciò che oggi arriva di intelligenza artificiale è appannaggio esclusivo dei grandi capitalisti digitali, non già delle università, per esempio, delle grandi università. Anche questo l'abbiamo discusso molte volte. Allora, provare a pensare ad un trattato in cui si cominci a rendere, diciamo, chiaro che, per esempio, non abbiamo, diciamo, non c'è una libertà assoluta, così come accade per le armi nucleari, no? Io non posso pensare di progettare armi nucleari di qualunque potenza, perché questa cosa contrasta con degli accordi che gli stati hanno preso. Allora, l'idea che c'è principale dietro questo trattato, l'idea di partenza, è quella di far convergere, per esempio, gli stati e gli attori coinvolti nella firma di un trattato, di un accordo, in cui, per esempio, si stabilisca una soglia massima. Ok, una soglia massima che, attenzione, non sia, quindi una soglia che limiti il potere computazionale, la capacità computazionale destinata all'addestramento di modelli, quindi in qualche modo interrompa quell'andamento esponenziale che invece, per natura stessa di ciò che è l'ingegneria dei processori, per esempio, avviene. Ok,
quindi questa cosa non era mai avvenuta prima. Cioè, noi sappiamo che i due ingredienti del machine learning, del deep learning, sono, da un lato, i dati, naturalmente, no? E la loro vastità, e su questi però già molte norme sono state introdotte, dall'altro la potenza di calcolo. Esatto. Su questa seconda non si era ancora agito, quindi esatto. Questa è una novità.
Allora, molte norme introdotte sui dati, direi molte magari no, ma grande attività qui. Cioè, noi abbiamo parlato del DMA e del DSA, che sono altri due pacchetti importantissimi, per esempio varati in Commissione Europea, che stanno facendo anche qui da trailblazer, come si dice, cioè da apripista, ok? Però sui dati, come dici tu, ha ragione, proprio perché i dati sono un'emanazione più diretta, se vogliamo, dell'individualità di ciascuno, la consapevolezza che noi rilasciamo i nostri dati come materia prima gratuita, peraltro ci viene drenata in forma, diciamo, non autorizzata, no? Se vogliamo, comunque, che inizialmente non era autorizzata mai, adesso attraverso queste norme è più controllata. Ma sulla potenza computazionale destinata a l'addestramento di algoritmi e alla produzione di modelli, a partire anche da quei dati, non c'era mai stato nessun tipo di intervento, che però invece diventa fondamentale, perché se io lascio crescere liberamente la potenza di crescere liberamente in maniera esponenziale la potenza di calcolo con cui addestro modelli sempre più sofisticati, io mi trovo nella situazione in cui sono oggi: fari abbaglianti puntati in faccia in continuazione con i nuovi rilasci di modelli sempre più sofisticati, che non sono in grado di studiare adeguatamente per capirne le ripercussioni, di cui però percepisco la presenza. Allora, proviamo a rallentare. Questo mi piace dell'idea di questo trattato, cioè proviamo a dare ed è rivoluzionaria, se vogliamo, questa idea rispetto a quelle che sono le esigenze del capitalismo storico e del capitalismo attuale digitale. Capitalismo digitale che dice: corri sempre di più, consuma sempre di più, produci sempre di più, aumenta la produttività sempre di più, in maniera tale che la ricchezza generata in surplus vada a sempre meno persone, che diventano sempre più ricche. Allora, il trattato invece dice: cerchiamo di rallentare creando una soglia. Questa soglia non è una soglia immutabile, è una soglia che deve semplicemente dare tempo alle comunità scientifiche e all'umanità tutta di adeguarsi con dei tempi più umani, per l'appunto, all'arrivo di questi modelli. Dopodiché, quando avremo definito dei passaggi e dei perimetri e anche un livello di comprensione più chiaro dall'ambito scientifico all'ambito sociale, all'ambito economico, all'ambito politico, all'ambito antropologico, all'ambito ecologico, questa soglia si può chiaramente variare, no? Cioè, arriviamo a un punto in cui però non avremo ogni anno il rilascio di un modello nuovo che è 10 volte più potente di quello precedente, e l'anno dopo altre 10 volte, così in 2 anni abbiamo 100 volte. Io adesso ho esagerato le scale, no?
Però poi non ce la facciamo neanche.
E non ce la facciamo. Allora, io ti raccontavo oggi, Davide, ma a voi sembra naturale, io mi rivolgo, diciamo, all'audience. Certo. Io ho frequentazioni, diciamo, anche te, diciamo, accademiche, diciamo, e un collega inglese, diciamo, di un'università inglese, mi raccontava che lui ha preso quest'anno il suo sabbatico, non per andarsene in giro, magari, lui ha preso il suo sabbatico per spenderlo per la quasi totalità chiuso a studiare, cioè a studiare tutta questa roba con la quale non riesce, cioè che non riesce a seguire come dovrebbe un accademico. Ho detto, io mi trovo magari spesso degli studenti che mi arrivano e mi dicono cose che io da espertissimo, questa è una persona di assoluto livello scientifico, cioè una persona che ha centinaia di pubblicazioni in sedi importanti nell'ambito, cioè si occupa di analytics, ok, lui dice ho bisogno di questo. Allora, quali potrebbero essere i benefici di un intervento di questa taglia? Adesso non leggo, rimando diciamo gli ascoltatori interessati alla ricerca di questo paper che appunto si trova diciamo in rete.
Però qualche beneficio, diciamo.
Esatto, discutiamo un attimo di quali potrebbero essere i benefici, no? Perché adesso io ho citato questa cosa, ma se noi ci pensiamo un attimo, ecco, citavo il collega accademico, no? Pensiamo per esempio a un ribilanciamento dei ruoli e del peso, per esempio, tra ricerca pubblica e ricerca privata. Oggi, come mi ribadiva e come ripetevano anche altre persone in accademia, oggi l'accademia è fuori dai giochi. Cioè, nell'ambito dell'intelligenza artificiale che è dominante oggi sul pianeta, l'intelligenza, il mondo accademico non gioca un ruolo. E il mondo accademico è un mondo pubblico. Il ruolo è completamente gestito, cioè il ruolo è giocato soltanto dai soggetti privati, cioè dai colossi big tech. Quindi l'idea di un rallentamento potrebbe ribilanciare questo equilibrio, cioè ribilanciare questo squilibrio in qualche modo che si è creato. Altro aspetto, citavo i passi, diciamo, realistici di aggiornamento professionale che sarebbero favoriti anzitutto per i soggetti esperti, anche di elevatissimo livello, penso ai professionisti del settore, agli accademici che si occupano di queste cose ma che non hanno tempo di seguire in maniera, non creandole loro queste cose, diciamo, non hanno tempo di avviare anche dei progetti di ricerca che siano sufficientemente portatori di un aggiornamento, di una creazione di conoscenza e di una condivisione poi di conoscenza con gli studenti e quindi di una diffusione, quindi secondo lo scopo che deve avere un'istituzione diciamo di formazione e di ricerca.
Fermarsi per condividere e socializzare e consentire,
esatto, cioè dare più tempo in realtà alle persone, alle istituzioni di informarsi debitamente per avere delle visioni di prospettiva, come è sempre stato, sul tema, che siano terze rispetto a chi crea. Altro aspetto, qui ci sono, che è legato sempre diciamo al tema dell'intelligenza artificiale, no? Qui diciamo le caratteristiche più di dettaglio di quelle che sono, per esempio, si sente parlare di proprietà emergenti, di proprietà che questi modelli hanno che erano inattese, no? Ok, perché accade questo? Ok, allora è ovvio che io devo avere la capacità e la possibilità di stare lì, fare degli esperimenti, trovare un modo per seguire un filo di ragionamento che mi porti a fare delle ipotesi, a smentirle, a confermarle, no? Secondo quello che è il processo, il percorso della ricerca, ok? Allora, se questa cosa qui io non la posso fare perché quando sto per arrivare a un punto diciamo, anche a un punto di partenza, arriva il nuovo modello che sconvolge completamente e scompagina, diciamo, il gioco e le carte in tavola, e io devo ricominciare da capo, anzitutto per capire che cosa fa quel modello, questo è assolutamente non connaturato a qualunque umano percorso di approfondimento, ok? E fino a qui l'elemento, diciamo, scientifico, ma dico per dire, cioè coloro che sono esperti anche multidisciplinari, che non sono necessariamente scienziati informatici o ingegneri come noi o fisici, cioè sono persone che si occupano di tante altre cose in tante altre dimensioni che sono toccate dall'arrivo di questi modelli. Avere modo di, anche qui, avere del tempo, avere modo e tempo per ragionare, no, su impatti appunto ad ampio spettro sull'uomo, sul suo ruolo presente, sul ruolo futuro nel pianeta, no? Allora questa cosa è ovviamente ostacolata da una crescita continua che invece questo approccio e questo trattato e quindi l'istituzione poi anche magari di un'agenzia di controllo simile all'agenzia, diciamo, di controllo dell'energia atomica di cui parlavamo prima, potrebbe avere, sembra essere, diciamo, sembrerebbe poter apportare dei benefici. E poi ovviamente anche qualcosa che diventa legato, se vogliamo, a un mondo a noi più vicino, no? Gli approcci dal basso, gli approcci delle comunità locali, di sviluppatori, no? Il mondo open source tradizionalmente è considerato come un mondo che in alternativa, no? Nel settore informatico, in alternativa al grosso capitale, riusciva a trovare delle soluzioni che potevano in una certa misura competere o comunque come dire, coprire degli ambiti in maniera diversa, ma che qualcuno poteva scegliere, quindi ampliare la possibilità di scelta. Ecco, avere tempo di fare anche questo, e dare la possibilità a comunità che dal basso, no, ragionino per esempio sulla possibilità di sviluppare sostanzialmente percorsi con modelli magari di dimensioni più contenute, più leggere, da utilizzare non su cloud detenute di proprietà di grandi capitalisti, ma a bordo magari delle loro macchine o di macchine, diciamo, comunque di loro possesso, e magari offline, ok, per fare cose. Insomma, ci sono una serie sostanzialmente di benefici che potrebbero essere in qualche modo, che si potrebbero trarre, diciamo, dall'implementazione, diciamo, di un percorso quale è quello che
quello stiamo, proposto del Compute Cup,
che siamo, esatto. Non so, che ti sembra, diciamo?
Ma sembra assolutamente sensato, la cosa sembra la cosa da fare. Mi chiedo quanto questo poi possa tradursi effettivamente in un percorso di consapevolezza e poi normazione, visto e considerato che per agire ad esempio sul fronte dei dati ci è voluto così tanto,
sì,
no?
Sì.
Così tanti anni, però insomma l'importante è cominciare.
No, l'elemento, diciamo, che mi sembra interessante è che questo tipo di approccio, se vogliamo, e questa è una provocazione, ma non lo è, cioè nel senso è proprio una risposta volta a favorire innovazione, non a ostacolare innovazione. L'idea che l'innovazione sia soltanto quella che viene dal grosso capitalismo digitale dei big tech è un'idea che secondo me segnala un'anomalia a livello globale, no? Fino ad oggi l'idea di innovazione era qualcosa che perlomeno, no, si distribuiva tra realtà pubbliche, realtà private e poi nell'ambito specifico informatico anche comunità di individui, ok? Allora questo aspetto in questo momento su temi così strategici
è completamente mancato.
Due di questi attori sono scomparsi.
Tutta la parte della ricerca pubblica, dell'accademia, esatto, è scomparsa, e la parte della comunità è stata marginalizzata.
È stata marginalizzata perché non ha risorse per poterlo fare. Allora l'idea, diciamo, di rallentare perlomeno diciamo coloro che in maniera assolutamente incontrollata, diciamo, gestiscono il processo di generazione sembra intelligente.
Sì, e poi soprattutto mi è piaciuto molto quest'ultima parte in cui hai detto che non si tratta affatto di limitare l'innovazione, ma anzi in qualche modo promuoverla. Questo è la migliore risposta che si può dare a chi come Rampini, che ci dicevi prima.
Sì, ma senza entrare in polemica, cioè chiaramente l'elemento fondamentale è quello che poi peraltro noi abbiamo vissuto anche con il mondo del software open source 30 anni fa, no? Con i sistemi operativi, no? Allora, se noi oggi abbiamo sistemi operativi che abbiamo, beh, questo è in larga parte, chi ha partecipato a quel percorso lo sa, è in larga parte il risultato di ciò che è stato fatto con il software open source. La realizzazione del sistema Linux per PC ha favorito passaggi e migliorie anche nei sistemi proprietari, che non lo sappiamo, non abbiamo la controprova, chissà cosa avrebbero fatto in assenza, diciamo, di una controparte aperta e libera come quella inventata da Linus Torvalds, per esempio, no? Per dire. Quindi, e sappiamo bene quanto sia fondamentale il ruolo delle produzioni di software open source in qualsiasi ambito, no? dell'industria, diciamo, del software. Quindi anche qui, no? Ecco, riconsegnare, se vogliamo, a qualcosa che è stato praticato in un recente passato, anche, diciamo, riconsegnare anche per ciò che riguarda l'intelligenza artificiale con le dovute con l'accettazione delle dovute differenze, cioè qui si tratta di modelli che sono estremamente, no, difficili da addestrare, però se non si pone un argine intelligente, allora il rischio è di perdere completamente la governance e il controllo di questo, e ciò è qualcosa che secondo me a quel punto, visti gli andamenti di crescita esponenziali, può diventare pericoloso davvero.
Bene, allora siamo giunti alla fine della nostra puntata. Trovia Massima torna il prossimo lunedì con Libera Scienza in Libero Stato. Per oggi quindi è tutto per quanto riguarda il ciclo estrattivismo dei dati, e vi salutiamo soprattutto chi lo ha fatto dal carcere, naturalmente chi ci ha ascoltato dal carcere, e vi lasciamo alle trasmissioni del lunedì sera, e in particolare a Disorder che sta per cominciare. Sigla.